Buongiorno, siamo qui a presentarvi un brano dei celeberrimi Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. La storia si svolge nella Milano del Medioevo, durante la dominazione spagnola e all'imperversare della peste a Milano, e racconta le peripezie di due giovani promessi sposi, Renzo e Lucia, il cui matrimonio è avversato da uomini e circostanze. Il brano che oggi vi proponiamo è il dialogo tra il cardinale di Milano dell'epoca, Federico Borromeo, e il curato di campagna Don Abbondio, che avrebbe dovuto sposare i due giovani e che, minacciato da dei banditi, ha rifiutato loro il matrimonio. Buon ascolto. Terminate le funzioni, Don Abbondio, che era corso a vedere se Perpetuo aveva ben disposto ogni cosa per il desinare, fu chiamato dal cardinale. Andò subito dal grand'ospite, il quale, lasciatolo venir vicino, cominciò.
Signor curato.
E quelle parole furono dette in maniera da dover capire che erano il principio di un discorso lungo e serio.
Signor curato, perché non avete voi unita in matrimonio quella povera Lucia col suo promesso sposo?
Hanno votato il sacco stamattina coloro. Pensò Don Abbondio e rispose borbottando: Monsignor Illustrissimo avrà ben sentito parlare degli scompigli che sono nati in quell'affare. È stata una confusione tale da non poter neppure al giorno d'oggi vederci chiaro. Come anche Vossignoria Illustrissima può argomentare da questo? Che la giovine è qui, ma dopo tanti accidenti, come per miracolo, e il giovine, dopo altri accidenti, non si sa dove sia.
Domando, se è vero che prima di tutti codesti casi abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio quando ne eravate richiesto, nel giorno fissato, e il perché?
Veramente, se Vossignoria Illustrissima sapesse. Intimazioni, che comandi terribili ho avuto di non parlare! E restò lì, senza concludere, in un certo atto da far rispettosamente intendere che sarebbe indiscrezione il voler saper di più.
Ma è il vostro vescovo che per suo dovere e per vostra giustificazione vuol sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che nella via regolare era obbligo vostro di fare.
Monsignore, io non ho già voluto dire, ma mi è parso che, essendo cose intralciate, cose vecchie e senza rimedio, fosse inutile rimestare. Però dico, so che Vossignoria Illustrissima non vuol tradire un suo povero parroco, perché lo vede bene, Monsignore, Vossignoria Illustrissima, non può essere per tutto. Io resto qui, esposto. Però, quando lei me lo comanda, dirò tutto.
E dite, io non vorrei altro che trovarvi senza colpa.
E allora, Don Abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia, ma tacque il nome principale e vi sostituì un gran signore, dando così alla prudenza quel poco che si poteva in una tale stretta.
E non avete avuto altro motivo?
Forse non mi sono spiegato abbastanza. Sotto pena della vita, m'hanno intimato di non far quel matrimonio.
E vi par codesta una ragion bastante per lasciar da adempiere un dovere preciso?
Io ho sempre cercato di farlo il mio dovere, anche con mio grave incomodo, ma quando si parla della vita.
E quando vi siete presentato alla Chiesa per addossarvi codesto ministero, va essa fatto sicurtà della vita? Va detto che i doveri annessi al ministero fossero liberi da ogni ostacolo, immuni da ogni pericolo? O va detto forse che dove cominciasse il pericolo, ivi cesserebbe il dovere? O non va espressamente detto il contrario? Non va avvertito che vi mandava come un agnello tra i lupi? Non sapevate voi che c'erano dei violenti a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe comandato? quello da cui abbiamo la dottrina e l'esempio, ad imitazione di cui ci lasciamo nominare e ci nominiamo pastori, venendo in terra a esercitarne l'ufficio. Mise forse per condizione d'aver salva la vita? E per salvarla, per conservarla, dico, qualche giorno di più sulla terra, a spese della carità e del dovere, c'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizione delle mani, della grazia del sacerdozio? Basta al mondo a dar questa virtù, a insegnare questa dottrina, che dico, vergogna, il mondo stesso la rifiuta. Il mondo fa anch'esso le sue leggi, che prescrivono il male come il bene, al suo Vangelo anch'esso, un Vangelo di superbia e d'odio, e non vuol che si dica che l'amore della vita sia una ragione per trasgredirne i comandamenti. Non lo vuole, ed è ubbidito. E noi, noi figli annunziatori della promessa, che sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? Dove sarebbe la Chiesa se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine?
Don Abbondio stava a capobasso. Il suo spirito si trovava fra quegli argomenti come un pulcino negli artigli del falco, che lo tengono sollevato in una giornata sconosciuta, in un'aria che non ha mai respirata. Vedendo però che qualcosa bisognava pur rispondere, disse con una certa sommissione forzata: «Monsignor illustrissimo, avrò torto. Quando la vita non si deve contare, non so cosa mi dire. Ma quando sa che fare con certa gente, con gente che ha la forza e che non vuol sentir ragioni, anche a voler fare il bravo, non saprei cosa ci si potesse guadagnare. È un signore quello con cui non si può né vincerla né impattarla».
«E non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere? E se non sapete questo, che cosa predicate? Di che siete maestro? Qual è la buona nuova che annunciate ai poveri? Chi pretende da voi che vinciate la forza con la forza? Certo, non vi sarà domandato un giorno se abbiate saputo fare stare a dovere i potenti, che a questo non vi fu dato né missione né modo. Ma vi sarà ben domandato se avrete adoperato i mezzi che erano in vostra mano per far ciò che vi era prescritto, anche quando avessero la temerità di proibirvelo».
«Anche questi santi son curiosi», pensava intanto Don Abbondio. «In sostanza, a spremerne il sugo, e stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita d'un povero sacerdote. E quanto a lui, si sarebbe volentieri contentato che il discorso finisse lì, ma vedeva il cardinale a ogni pausa restare in atto di chi aspetti una risposta, una confessione, un'apologia, qualcosa insomma. Torno a dire, monsignore, che avrò torto io. Il coraggio uno non se lo può dare».
«E perché dunque potrei dirvi, vi siete voi impegnato in un ministero che vi impone di stare in guerra con le passioni del secolo? Ma come, vi dirò piuttosto, come non pensate che se in codesto ministero comunque vi ci siate messo, v'è necessario il coraggio per adempiere le vostre obbligazioni, c'è chi ve lo darà infallibilmente quando glielo chiediate? Credete voi che tutti quei milioni di martiri avessero naturalmente coraggio? Che non facessero naturalmente nessun conto della vita? Tanti giovinetti che cominciavano a gustarla, tanti vecchi avvezzi a rammaricarsi che fosse così vicina a finire, tante donzelle, tante spose, tante madri. Tutti hanno avuto coraggio, perché il coraggio era necessario ed essi confidavano. Conoscendo la vostra debolezza e i vostri doveri, avete voi pensato a prepararvi ai passi difficili a cui potevate trovarvi, a cui vi siete trovato in effetto? Ah, se per tant'anni d'ufficio pastorale avete, e come non avreste, amato il vostro gregge, se avete riposto in esso il vostro cuore, le vostre cure, le vostre delizie, il coraggio non doveva mancarvi al bisogno. L'amore è intrepido. Ebbene, se voi li amavate, quelli che sono affidati alle vostre cure spirituali, quelli che voi chiamate figliuoli, Quando vedeste due di loro minacciati insieme con voi, ah certo, come la debolezza della carne va fatto tremar per voi, così la carità va fatto tremar per loro. Vi sarete umiliato di quel primo timore, perché era un effetto della vostra miseria. Avrete implorato la forza per vincerlo, per discacciarlo, perché era una tentazione. Ma il timor santo e nobile per gli altri, per i vostri figlioli, quello l'avrete ascoltato. Quello non vi avrà dato pace, quello vi avrà eccitato, costretto a pensare, a fare ciò che si potesse, per riparare al pericolo che lor sovrastava. Cosa vi ha ispirato il timore? L'amore? Cosa avete fatto per loro? Cosa avete pensato? E tacque in atto di chi aspetta.
A una siffatta domanda, Don Abbondio, che pur si era ingegnato di rispondere qualcosa a delle meno precise, restò lì, senza articolar parola. E per dir la verità, anche noi, con questo manoscritto davanti, con una penna in mano, non avendo da contrastare che con le frasi, né altro da temere che le critiche dei nostri lettori, anche noi, dico, sentiamo una certa ripugnanza a proseguire. Troviamo un non so che di strano in questo mettere in campo con così poca fatica tanti bei precetti di fortezza e di carità, di premura operosa per gli altri, di sacrificio illimitato di sé. Ma pensando che quelle cose erano dette da uno che poi le faceva davvero, tiriamo avanti con coraggio.
Voi non rispondete? Ah, se aveste fatto, dalla parte vostra, ciò che la carità, ciò che il dovere richiedeva, in qualunque maniera poi le cose fossero andate, non vi mancherebbe ora una risposta. Vedete dunque voi stesso cosa avete fatto. Avete ubbidito all'iniquità, non curando ciò che il dovere vi prescriveva. L'avete ubbidita puntualmente. Si era fatta vedere a voi per intimarvi il suo desiderio, ma voleva rimanere occulta a chi avrebbe potuto ripararsi da essa e mettersi in guardia. Non voleva che si facesse rumore, voleva il segreto per maturare a suo bell'agio i suoi disegni di insidia e di forza. Vi comandò la trasgressione e silenzio. Voi avete trasgredito e non parlavate. Domando ora a voi se non avete fatto di più. Voi mi direte se è vero che abbiate mendicati dei pretesti al vostro rifiuto per non rivelarne il motivo. E stette lì alquanto, aspettando di nuovo una risposta.
Anche questa gli hanno rapportata quelle chiacchierone, pensava Don Abbondio, ma non dava segno d'aver nulla da dire. Quindi il cardinale riprese.
Se è vero che abbiate detto a quei poverini ciò che non era, per tenerli nell'ignoranza, nell'oscurità in cui l'iniquità li voleva, dunque lo devo credere, dunque non mi resta che d'arrossirne con voi e di sperare che voi ne piangerete con me. Vedete a che va condotto, Dio buono, e pur ora voi la lucevate per scusa, quella premura per la vita che deve finire. Va condotto, ribattete liberamente queste parole se vi paiono ingiuste, prendetele in umiliazione salutare se non lo sono, va condotto a ingannare i deboli, a mentire ai vostri figliuoli.
Ecco come vanno le cose, diceva ancora tra sé Don Abbondio. A quel Satanasso, e pensava all'innominato, le braccia al collo, e con me, per una mezza bugia detta solo a fin di salvar la pelle, tanto chiasso. Ma son superiori, han sempre ragione loro. È il mio pianeta, che tutti m'abbiano a dare addosso, anche i santi. E ad alta voce disse, ho mancato, capisco che ho mancato, ma cosa dovevo fare in un frangente di quella sorte?
E ancora lo domandate? E non ve l'ho detto? E dovevo dirvelo? Amare, figliuolo, amare e pregare. Allora avreste sentito che l'iniquità può avere bensì delle minacce da fare, dei colpi da dare, ma non dei comandi. Avreste unito, secondo la legge di Dio, ciò che l'uomo voleva separare. Avreste prestato a quegli innocenti infelici il ministero che avevano ragione di richiedere da voi. Delle conseguenze sarebbe restato mallevadore Dio, perché si sarebbe andati per la sua strada. Avendone presa un'altra, ne restate mallevadore voi, e di quali conseguenze? Ma forse che tutti i ripari umani vi mancavano? Forse che non era aperta alcuna via di scampo? Quando aveste voluto guardarvi intorno, pensarci, cercare? Ora voi potete sapere che quei vostri poverini, quando fossero stati maritati, avrebbero pensato da sé al loro scampo, erano disposti a fuggire dalla faccia del potente, si erano già disegnato luogo di rifugio. Ma anche senza questo, non vi venne in mente che alla fine avevate un superiore, il quale, come mai avrebbe questa autorità di riprendervi di aver mancato al vostro ufficio se non avesse anche l'obbligo d'aiutarvi ad adempirlo? Perché non avete pensato a informare il vostro vescovo dell'impedimento che un'infame violenza metteva all'esercizio del vostro ministero?
I pareri di Perpetua, pensava stizzosamente Don Abbondio, a cui, in mezzo a quei discorsi, ciò che stava più vivamente davanti era l'immagine di quei bravi e il pensiero che Don Rodrigo era vivo e sano e un giorno o l'altro tornerebbe glorioso, trionfante, arrabbiato. E benché quella dignità presente, quell'aspetto e quel linguaggio lo facessero star confuso, gli incutessero un certo timore, era però un timore che non lo soggiogava affatto, né impediva al pensiero di ricalcitrare. Perché c'era, in quel pensiero, che alla fin della fine il cardinale non approvava né lo schioppo, né la spada, né i bravi.
Come non avete pensato che se a quegli innocenti insidiati non fosse stato aperto altro rifugio, c'ero io per accoglierli, per metterli in salvo quando voi me li aveste indirizzati dei derelitti a un vescovo, come cosa sua, come parte preziosa, non dico del suo carico, ma delle sue ricchezze. In quanto a voi, io sarei divenuto inquieto per voi. Io avrei dovuto non dormire finché non fossi sicuro che non vi sarebbe torto un capello, che io non avessi come e dove mettere in sicuro la vostra vita. Ma quell'uomo che fu tanto ardito, credete voi che non gli si sarebbe scemato punto l'ardire quando avesse saputo che le sue trame erano note fuori di qui, note a me, che io vegliavo ed ero risoluto d'usare in vostra difesa tutti i mezzi che fossero in mia mano? Non sapevate che, se l'uomo promette troppo spesso più che non sia per mantenere, minaccia anche non di rado, più che non s'attenti poi di commettere? Non sapevate che l'iniquità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento altrui?
Proprio le ragioni di Perpetua, pensò anche qui Don Abbondio, senza riflettere che quel trovarsi d'accordo la sua serva e Federico Borromeo su ciò che si sarebbe potuto e dovuto fare voleva dir molto contro di lui.
Ma voi non avete visto, non avete voluto vedere altro che il vostro pericolo temporale. Qual maraviglia che vi sia parso tale da trascurar per esso ogni altra cosa?
Gli è perché le ho viste io quelle facce, le ho sentite io quelle parole. Vossignoria illustrissima parla bene, ma bisognerebbe essere nei panni d'un povero prete, essersi trovato in quel punto. Appena ebbe proferite queste parole, si morse la lingua. S'accorse d'essersi lasciato troppo vincere dalla stizza e disse fra sé: ora vien la grandine. Ma alzando dubbiosamente lo sguardo, fu tutto maravigliato nel vedere l'aspetto di quell'uomo che non gli riusciva mai di indovinare né di capire, nel vederlo, dico, passare da quella gravità autorevole e correttrice a una gravità compunta e pensierosa.
Purtroppo, tale è la miseria e terribile nostra condizione. Dobbiamo esigere rigorosamente dagli altri quello che Dio sa se noi saremmo pronti a dare. Dobbiamo giudicare, correggere, riprendere. E Dio sa quel che faremmo noi nel caso stesso, quel che abbiamo fatto in casi somiglianti. Ma guai se io dovessi prendere la mia debolezza per misura del dovere altrui, per norma del mio insegnamento. Eppure è certo che, insieme con le dottrine, io devo dare agli altri l'esempio, non rendermi simile al dottor della legge che carica gli altri di pesi che non possono portare e che lui non toccherebbe con un dito. Ebbene, figliuolo e fratello, poiché gli errori di quelli che presiedono sono spesso più noti agli altri che a loro, se voi sapete che io abbia, per pusillanimità, per qualunque rispetto, trascurato qualche mio obbligo, ditemelo francamente, fatemi ravvedere, affinché, dove è mancato l'esempio, supplisca almeno la confessione. Rimproveratemi liberamente le mie debolezze, e allora le parole acquisteranno più valore nella mia bocca, perché sentirete più vivamente che non son mie, ma di chi può dare a voi e a me la forza necessaria per far ciò che prescrivono.
Oh, che sant'uomo! Ma che tormento! Pensava don Abbondio, anche sopra di sé, purché frughi, rimesti, critichi, inquisisca anche sopra di sé. Disse poi ad alta voce: ma monsignore, che mi fa celia? Ma chi non conosce il petto forte, lo zelo imperterrito di vostignoria illustrissima? E fra sé soggiunse: anche troppo.
Ma io non vi chiedevo una lode che mi fa tremare, perché Dio conosce i miei mancamenti e quello che ne conosco anch'io basta confondermi. Ma avrei voluto, vorrei, che ci confondessimo insieme davanti a Lui, per confidare insieme. Vorrei, per amor vostro, che intendeste quanto la vostra condotta sia stata opposta, quanto sia opposto il vostro linguaggio alla legge che pur predicate e secondo la quale sarete giudicato.
Tutto tasca addosso a me. Ma queste persone che son venute a rapportare non ve l'hanno poi detto d'essersi introdotti in casa mia a tradimento per sorprendermi e per fare un matrimonio contro le regole?
Me l'hanno detto, figliuolo, ma questo m'accora, questo m'atterra, che voi desideriate ancora di scusarvi, che pensiate di scusarvi, accusando, che prendiate materia d'accusa da ciò che dovrebbe essere parte della vostra confessione. Chi li ha messi, non dico nella necessità, ma nella tentazione di far ciò che hanno fatto? Avrebbero essi cercata quella via irregolare se la legittima non fosse loro stata chiusa? Pensato a insidiare il pastore se fossero stati accolti nelle sue braccia, aiutati, consigliati da lui? A sorprenderlo se non si fosse nascosto? E a questi voi date carico? E vi sdegnate perché dopo tante sventure, che dico nel mezzo della sventura, abbiamo detto una parola di sfogo a loro, al vostro pastore? Che il ricorso dell'oppresso, la querela dell'afflitto siano odiose al mondo, il mondo è tale, ma noi! E che però sarebbe stato per voi se avessero taciuto? Vi tornava conto che la loro causa andasse intera al giudizio di Dio? Non è per voi una nuova ragione d'amar queste persone, e già tante ragioni ne avete, che v'abbian dato occasione di sentire la voce sincera del vostro vescovo, che v'abbian dato un mezzo di conoscer meglio e di scontare in parte il gran debito che avete con loro? Ah, se v'avessero provocato, offeso, tormentato, vi direi, e dovrei io dirvelo, d'amarli appunto per questo. Amateli perché hanno patito, perché patiscono, perché son vostri, perché son deboli, perché avete bisogno d'un perdono, a ottenervi il quale pensate di qual forza possa essere la loro preghiera.
Don Abbondio stava zitto, ma non era più quel silenzio forzato e impaziente. Stava zitto come chi ha più cose da pensare che da dire. Le parole che sentiva erano conseguenze inaspettate, applicazioni nuove ma ad una dottrina antica però nella sua mente e non contrastata. Il male degli altri dalla considerazione del quale l'aveva sempre distratto la paura del proprio, gli faceva ora un'impressione nuova. E se non sentiva tutto il rimorso che la predica voleva produrre, perché quella stessa paura era sempre lì a far l'ufficio di difensore, ne sentiva però un certo dispiacere di sé, una compassione per gli altri, un misto di tenerezza e di confusione. Era, se ci si lascia passare questo paragone, come lo stoppino umido e ammaccato ad una candela, che presentato la fiamma ad una gran torcia, da principio fuma, schizza, scoppietta, non ne vuol sapere, ma alla fine s'accende e bene o male brucia. Si sarebbe apertamente accusato, avrebbe pianto, se non fosse stato il pensiero di Don Rodrigo, ma tuttavia si mostrava abbastanza commosso perché il cardinale dovesse accorgersi che le sue parole finalmente non erano state senza effetto.
Ora, uno fuggitivo da casa sua, l'altra in procinto d'abbandonarla, tutte e due con troppo forti motivi di starne lontani, senza probabilità di riunirsi mai qui, e contenti di sperare che Dio li riunisca altrove. Ora, purtroppo, non hanno bisogno di voi. Purtroppo, voi non avete occasione di far loro del bene. Né il corto nostro prevedere può scoprirne alcuna nell'avvenire. Ma chissà se Dio misericordioso non ve ne prepara. Ah, non le lasciate sfuggire, cercatele, state alle velette, pregatevelo che le faccia nascere.
Non mancherò, monsignore, non mancherò davvero, rispose Don Abbondio con una voce che questa volta veniva proprio dal cuore.
Ah sì, figliuolo, sì. Lo sa il cielo se avrei desiderato di tener con voi tutt'altri discorsi. Tutte e due abbiamo già vissuto molto. Lo sa il cielo se m'è stato duro di dover contristar con rimproveri codesta vostra canizie. E quanto sarei stato più contento di consolarci insieme delle nostre cure comuni, dei nostri guai, parlando della beata speranza alla quale siamo arrivati così vicino. Piaccia a Dio che le parole le quali ho pur dovuto usare con voi servano a voi e a me. Non fate che m'abbia di chieder conto in quel giorno d'avervi mantenuto in un ufficio al quale avete così infelicemente mancato. Ricompriamo il tempo. La mezzanotte è vicina, lo sposo non può tardare. Teniamo accese le nostre lampade. Presentiamo a Dio i nostri cuori miseri, vuoti, perché gli piace riempirli di quella carità che ripara il passato, che assicura l'avvenire, che teme e confida, piange e si rallegra, con sapienza, che diventa in ogni caso la virtù di cui abbiamo bisogno. Così detto, si mosse e Don Abbondio gli andò dietro.
Equivoci lettori vi saluta per l'ultimo racconto di questa stagione, augurandovi una bella estate.